voi, andiamo a cominciare la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, dando anzitutto un'occhiata a quali sono temi, toni e titoli che campeggiano in questa prima giornata, dovrebbe essere di primavera. E allora le questioni sono diverse, a dire il vero, non c'è un tema che spicca su tutti gli altri, perché sì, da un lato c'è ovviamente l'incontro fra Putin e Xi Jinping, che viene chiaramente analizzato da tutti i quotidiani, però insomma con accenti diversi, con attenzioni diverse, con modalità interpretative diverse. Poi però ci sono anche altre questioni, altri ambiti. C'è sicuramente la politica interna, che fa la parte del leone su alcune testate, ci sono le questioni di politica economica, e poi per quanto riguarda più specificamente l'attività del governo, c'è questa grande dibattito, ma anche grande polemica su la cosiddetta GPA, che è diventata un po' il punto d'incontro di tutte le tensioni politiche, e se ne potrebbe dire tanto, insomma, non solo sulla questione in sé, ma anche su come certe bandiere a un certo punto vengono prese dall'una e dall'altra parte politica, al di là poi di quello che effettivamente significano. E poi chi più chi meno c'è anche la Francia, dove è passata la riforma delle pensioni, non è passata la mozione di sfiducia in Parlamento, e dove continuano scioperi e manifestazioni in piazza. Allora, detto questo, però cominciamo con la lettura delle prime pagine, e cominciamo con quelle dei quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera parte con l'incontro sino-russo. Xi Putin, gelo degli USA, titola il Corriere, l'incontro fra i leader al Cremlino, accorda a Bruxelles 1 milione di munizioni a Kiev. Interesse per il piano di pace cinese, dice lo zar, un inganno, replica Washington. Oddio, il piano di pace cinese, diciamo, per quanto definirlo abbozzato e fargli un complimento, prevede la totale integrità territoriale, almeno a parole, e quindi insomma interessante questo interesse. Comunque per ora siamo ancora diciamo ai primissimissimissimi passi. E poi sempre su questo parla la vice premier di Kiev: il cessate il fuoco solo se i russi si ritireranno, e i timori dell'intelligence americana sul possibile invio di armi da Pechino a Mosca. Poi abbiamo a centropagina, da Napoli, la morte di un ragazzo 18enne preso a colpi di pistola per futilissimi motivi, sparatoria davanti a un chiosco sul lungomare, titola il Corriere, Francesco ucciso a 18 anni per una scarpa sporcata, fra l'altro diciamo una lite avvenuta fra un gruppo di ragazzi in cui lui non c'entrava nulla, dunque diciamo anche se ci fosse c'entrato la cosa poteva avere il minimo senso, ma così ancora di più. Poi abbiamo molto 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 in piccolo la bufera sul presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, frase shock sulla maternità surrogata, sale lo scontro. A Omnibus sulla 7, Mollicone ha detto: la maternità surrogata è un reato più grave della pedofilia. Dichiarazione che alza ancora di più lo scontro fra destra e sinistra. Poi abbiamo le pensioni in Francia: il governo si salva, no alla sfiducia, la riforma diventa legge, proteste e violenze. E ancora le borse in rialzo dopo il sì all'operazione Credit Suisse per salvare la banca First Republic. Federico Fubini e Andrea Rinaldi ci illustrano le mosse della Banca Centrale Europea. Così la prima pagina del Corriere. Repubblica ha tutt'altra organizzazione, perché l'apertura è per un evento organizzato da Repubblica a cui partecipano Gentiloni, commissario europeo all'economia, attualmente lo ricordiamo, il governatore della Banca d'Italia Visco. E titola così Repubblica: Gentiloni e Visco sulla crescita, la priorità è il PNRR, l'evento di affari e finanza. Il commissario europeo avverte: l'Italia si occupi del recovery fund anziché del ponte sullo stretto e della flat tax. Il governatore di Banca Italia: riforme urgenti, siamo al riparo dal contagio. E poi Bonomi di Confindustria, che chiede sgravi per chi investe, e il credo vice ministro Leo, che conclude ritenendo decisive le detrazioni. Intanto questo lo mette tutto insieme, diciamo, nello stesso, come dire, calderone economico. Sulle pensioni in Francia: il governo Borne si salva per 9 voti, ma la Francia insorge. Poi abbiamo la notizia del giorno, che qui è una fotonotizia, uno sci curiosamente sorridente, anzi ridanciano, ritratto insieme a un Putin molto meno ridanciano. L'incontro a Mosca, scrive Repubblica: Xi e Putin, il patto che simula la pace. Il commento è di Gianni Riotta, dal titolo La Quinta Internazionale. E poi sugli aiuti alla guerra, scrive Giuliano Foschini, sugli aiuti militari, scrive Giuliano Foschini, Conte va alla guerra contro Schlein. E vabbè, bisogna trovare un qualche motivo per smarcarsi. Non ci sono più dell'inceneritore, diciamo, mi sono perse un po' le tracce, adesso abbiamo questo. E poi peraltro non che siano questioni, diciamo, non che non abbiano il loro senso, è il loro uso completamente e totalmente strumentale, quindi dà quel minimo di fastidio. E poi che cos'altro sull'ambiente? Più 1,5 gradi già tra 7 anni, sul clima siamo oltre il limite, scrive Elena Dusi. E poi da Piombino: il rigassificatore attraccato in porto divide Piombino. E infine l'ex scrittore, perché diciamo attualmente si occupa quasi solo di calcio, Maurizio De Giovanni, che ci parla del futuro, anzi futuro ma insomma ormai imminente scudetto per il Napoli. Così la prima pagina di Repubblica. Il manifesto, lanterne russe, due immaginette di Xi Jinping e Vladimir Putin. Xi Jinping sbarca a Mosca da buon amico, dal buon amico, scusate, Putin, e mette il peso della Cina su una bozza di piano di pace che la Russia definisce interessante, gli USA rifiutano seccamente. Comporta un globo multipolare, un'altra vera superpotenza, insomma un altro mondo. Questa è la lettura che dà il manifesto. E poi abbiamo la politica interna. Meloni vuole il carcere per i genitori gay, una legge per punire le coppie che ricorrono alla GPA all'estero. Oddio, quindi anche non gay, si suppone, visto che peraltro la maggioranza delle persone che ricorrono al cosiddetto utero in affitto sono eterosessuali. Comunque qui ne sentiremo di tutte, e diciamo che qui, nonostante il tema sia importante, come dire, ci capiterà di assistere a una strumentalizzazione totale e generale, fino a quando poi non si troverà un altro tema e quindi questo andrà in soffitta. E poi le dichiarazioni di Alessandro Zan, una campagna d'odio. Non molte altre le notizie del manifesto, ci sono diversi commenti, si parla poi ovviamente delle pensioni in Francia, la riforma delle pensioni francesi, Macron è salvo, scontri nelle piazze, e poi l'allarme clima dall'ONU, un manuale per la vita del pianeta. Così il manifesto Avvenire apre su sul cardinale Zuppi, che dice che in politica è il tempo di scelte coraggiose, non di opportunismi, che insomma qualsiasi cosa possa significare va sempre bene. Sono quelle dichiarazioni un po' così generiche, in cui ognuno può vedere quello che vuole, anche se poi chi deve vedere effettivamente sa quello che deve vedere. Vabbè. Poi abbiamo le prove di un piano, ci arriva qui ovviamente il contatto Putin-Xi Jinping, ci arriva a Mosca, interessati alla proposta cinese per risolvere la crisi ucraina, gli USA avvertono no a una tregua che avvantaggi la Russia, oggi colloqui nel vivo. Intanto la Corte Penale chiede la restituzione dei bambini sottratti, un missile sui giudici all'AIA, risponde Medvedev. Poi abbiamo le varie questioni, insomma, che abbiamo già di cui abbiamo già parlato, e poi lì però interessante da segnalare l'editoriale di Riccardo Redaelli, che scrive: tra violenza e nuovo policentrismo, l'Iran al bivio come il mondo. Scrive Redaelli: negli ultimi giorni due notizie profondamente diverse fra loro hanno riportato l'attenzione internazionale sulla Repubblica Islamica dell'Iran. Da un lato l'accordo a sorpresa mediato dalla Cina per la ripresa dei rapporti diplomatici diretti di Teheran col grande nemico nel Golfo, ossia l'Arabia Saudita. Dall'altro lato l'annunciato perdono di 22.000 giovani che erano stati arrestati durante gli scorsi mesi di proteste popolari. Entrambe le notizie ci confermano che, a dispetto di anni di sanzioni, della profondissima crisi economica e delle laceranti tensioni interne, il regime iraniano mantiene una sua capacità di resistenza e un ruolo geopolitico e geoeconomico da non sottostimare. In molti, e soprattutto negli Stati Uniti d'America, hanno cercato di ridurre l'importanza della ripresa delle relazioni fra i due giganti del Golfo, mediata da Pechino, in un Occidente sempre più belligerante a causa della guerra riaccesa dall'invasione russa dell'Ucraina e che sembra aver nostalgia di un vecchio mondo bipolare in cui vi era un noi, ossia i buoni, contrapposti a un loro, ossia i cattivi. Risulta difficile accettare che la Cina possa essere un attore globale che gioca un ruolo positivo, per di più in una regione come il Medio Oriente, percepita come se fosse ancora dipendente da Washington. Ma la realtà dei fatti è che Pechino ha saputo far parlare due potenze la cui ostilità reciproca ha a lungo provocato danni e lutti in tutta la regione medio orientale, dall'Iraq al Libano, dalla Siria allo Yemen, dimostrandoci, piaccia o no, come il sistema internazionale vada verso una pluralità di attori e di prospettive che lo rendono policentrico. E poi c'è tutta la spiegazione fra Riyadh e Teheran, le differenze, i nodi rimangono tutte lì, però secondo Redelli si tratta di un successo. E poi anche la seconda notizia, ossia il perdono accordato a decine di migliaia di giovani che erano stati arrestati, è ricca di significati. Peraltro, diciamo, questa è la notizia che arriva, vorremmo ricordare, a Redelli dal Ministero dell'Interno iraniano. Poi la situazione effettiva è un pochino diversa, però che ci vuole dire? Avvenire ci conferma che comunque il sistema di potere iraniano è riuscito non a spegnere, ma almeno a marginalizzare le proteste, utilizzando i sistemi più orripilanti di tutti, ma anche dimostrando che queste cifre di cittadini amnistiati ci testimoniano quanto diffuse fossero le proteste. E quindi, secondo Redaelli, bisogna fare affidamento, fra le altre cose, anche a diversi grandi ayatollah di Qom, la città santa dell'Islam sciita iraniano, che ci hanno criticato il governo. Vabbè, diciamo un su sulla, come dire, la, il commento generale, ognuno può fare i suoi, perché ci mancherebbe. Avvenire giornale sicuramente autorevole, questa grande apertura di credito nei confronti del, dell'Iran e dell'amicizia siriana, che non è di oggi ma è di, già di qualche tempo fa, come dire, un pochino fa, fa pensare. Ma insomma, a ognuno evidentemente il suo. Magari quando si parla di stati religiosi, persino i cattolici più progressisti perdono la testa e immaginano futuri migliori per loro. Comunque, ma poi andremo a leggere le questioni su cui Avvenire sicuramente più ferrate e più interessante. Torniamo terra terra con Il Messaggero, che titola sulle bollette, basta aiuti per tutti. Oh, pagate, santo Dio. Ritorno parziale agli oneri di sistema, si lavora un decreto entro la settimana. Le tariffe in base ai consumi con importi crescenti, sul gas il prezzo cala. Luce giù del 20%. E cala il prezzo e volete pure ancora aiuti e basta. E poi abbiamo, vabbè, anche qui la stretta di mano, Putin e Xi Jinping, sono tutte foto in cui c'è quello cinese che ride, quello russo molto, molto meno divertenti. E poi abbiamo l'omicidio di Alatri, Thomas, una famiglia indagata per omicidio, svolta nel caso Alatri, cambia il capo di imputazione per il padre di Mattia Tosson, coinvolto anche il nonno, e altre vicende mostruose di questo tipo. Da Alatri a Napoli, peraltro una situazione molto molto simile, a Napoli risse e sparatoria, ucciso per sbaglio a 18 anni, l'ipotesi è quella di uno scambio di persona. Poi che altro ci rimane? Allora, i giornali di destra oggi non ci forniscono titoli particolarmente leggendari, e allora possiamo andare a chiudere. Neanche quelli, i quotidiani economici sono granché interessanti stamattina. Insomma, sono le questioni su Credit Suisse, per carità, insomma, si rimane un po' sul tecnico. I quotidiani che si occupano di diritto invece, il Riformista anche apre sul summit sino-russo, prosegue sulla caccia aperta ai genitori gay, e chiude con un'intervista a quello che viene definito il padre dell'operaismo, Mario Tronti, intervistato da Umberto De Giovannangeli. Tronti che si chiede chi ci salverà dal Occidente. Anche Il Dubbio apre sui colloqui sino-russi, Xi soccorre lo zar e propone la Pax cinese, il gelo di Stati Uniti e Unione Europea. Poi abbiamo la Corte Penale Internazionale, il cerchio ora si stringe e la libertà di Putin diventa sempre più limitata. Il caso una professoressa che ha criticato i maxi processi, intesi proprio come organizzazione di amministrazione della giustizia, e finisce processata, fra virgolette, perché è accusata di aiutare i boss. E su questo tema chiudiamo con un personaggio che ascoltatori e ascoltatrici magari si ricordano, perché l'abbiamo intervistato qualche tempo fa proprio per presentare il suo libro. Il personaggio è il giornalista Alessandro Barbano, che ha scritto e ha pubblicato già da qualche tempo un interessantissimo e terribile libro sull'antimafia, che potete peraltro andare a ritrovare anche sul sito della radio. Credo che sia andato in onda intorno a un paio di mesetti fa. Allora, scrive Davide Vari: bruciate il libro di Barbano, l'ordine dell'antimafia col bollino blu. Ora è ufficiale, i custodi del tempio hanno emesso la loro personalissima fatua contro il libro di Alessandro Barbano e contro chiunque osi parlarne in pubblico. La condanna l'ha lanciata ieri l'altro, andando dalla chiesa, dalle pagine del Fatto Quotidiano. Ma del resto erano molti mesi che l'antimafia col bollino blu, l'unica autorizzata a parlare, volteggiava minacciosa su quel saggio così scandaloso. Ma com'è possibile avere paura di un libro nel 2023? Evidentemente c'è qualcosa tra quelle pagine che tocca un nervo scoperto, qualcosa che non può e non deve passare. Così Davide Vari. Poi l'articolo prosegue a pagina 10, ma lo leggeremo più tardi in sede di lettura degli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. Con la prima pagina del Dubbio invece abbiamo chiuso la prima parte per ora della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale a cura dei buoni vecchi Massive Attack e poi proseguiamo con la lettura degli articoli all'interno.
Sun's burning and dust will blow. Heart is scars, I'll keep you near. Our blood is gold, no fancy fear. We killed the time when I love you, dear. A kiss so warm will disappear. The last of the last particles, divisible, invisible. The last of the last particles, divisible, invisible.
Noi meno un minuto a dire il vero in questo 21 marzo 2023, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, e noi andiamo a cominciare la seconda parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere che, come molti altri quotidiani, apre sul incontro fra Putin e Xi Jinping. Cominciamo con la cronaca, che poi leggeremo anche altrove, perché insomma è sempre quella: la pace di Xi, pace fra virgolette sul tavolo di Putin, eterna amicizia, i due leader fianco a fianco a rimarcare la vicinanza fra i rispettivi paesi, lo zar pronto alle trattative, il nuovo timoniere stessi obiettivi. L'America stronca in quello che viene definito l'inganno negoziale, gli appelli e i timori per le armi dei cinesi, a Pechino non conviene rifornire lo zar, afferma Blinken. E intanto la Casa Bianca lavora alla visita del segretario di Stato Blinken proprio a Pechino, che è stata rinviata per la storia dei pallone spia. E poi c'è un breve riquadro storico sulle relazioni molto complicate fra l'Unione Sovietica e la Repubblica Popolare Cinese, che a un certo punto si tramutarono in un vero e proprio scontro armato nel 1969. E il contributo forse più interessante di tutta questa sezione del Corriere della Sera è l'intervista a Nikolai Rybakov, che è un oppositore di Putin, diciamo, viene definito un oppositore liberale, il presidente del partito liberale Yabloko. E come dire, si pone all'opposizione, ma diciamo non è abbastanza sensibile anche lui a tutta una serie di corde. E che dice questo questo Rybakov? Bisogna capire che oggi la Russia è soprattutto una pedina di rafforzamento della Cina sullo scacchiere internazionale, nient'altro che questo. All'amicizia speciale tra i due paesi ci credono in pochi, nota il Corriere, figurarsi Nikolai Rybakov, presidente del partito liberale Yabloko, economista ed ex deputato. Sotto al tappeto rosso sul quale Xi Jinping ha camminato al Cremlino, scrive ancora il Corriere, c'è anche molta diffidenza nei suoi confronti. Per una volta la lettura dei giornali russi ha riservato qualche sorpresa accanto a un vecchio poster sovietico degli anni 50 che raffigurava due operai dei rispettivi paesi, il quotidiano Komsomolskaya Pravda, pur fedelissima alla linea ufficiale, si chiede cosa aspettarsi da questo vertice. La risposta delle persone interpellate, ovviamente personaggi non sgraditi al governo, sono piuttosto caute. La Cina sarà guidata solo dal proprio interesse. In questo momento storico per noi è difficile essere partner alla pari di Pechino. Persino la schieratissima Svestia invita i suoi elettori a non farsi illusioni su una svolta negoziale dell'operazione militare speciale. Molto trionfarismo, ma anche altrettanta cautela. Non sto al Cremlino, ci sto solo passando davanti in questo momento, quindi posso fare solo ipotesi come tutti. Ma se Xi riuscisse a impedire che prevalga la parola vinceremo su entrambi i fronti, se persuadesse Putin e Zelensky dell'inutilità di questo slogan ripetuto da persone che non stanno in trincea ma in uffici riscaldati o negli studi televisivi, beh, sarebbe già un buon risultato. Ryubakov, lei nutre qualche speranza? Gli chiede il giornalista. Il pessimismo mi fa dire che non ne verrà fuori niente, come è accaduto quando Pechino ha presentato il suo piano di pace. Ma se invece Xi dice alla maniera cinese, caro Vladimir Vladimirovich, dobbiamo trovare un modo per cessare le ostilità, perché la guerra indebolisce l'economia russa e questo non ci dispiace, ma al tempo stesso un mondo in turbolenza come quest'ultimo anno non ci conviene, allora tutto potrebbe cambiare. E dopo, naturalmente, Xi dovrebbe ripetere lo stesso discorso a Kiev. A mio avviso, se Putin farà capire a Xi di essere determinato ad andare fino in fondo, come io purtroppo temo che sia, allora il presidente cinese partirà da Mosca fortemente preoccupato per il futuro della Cina e del mondo intero e comprenderà così il proprio interesse a facilitare una soluzione rapida di distensione, se non di fine immediata del conflitto. Il piano cinese, che prevede colloqui senza condizioni preliminari, è una strada percorribile per Mosca? Penso di sì. Penso sia l'unica via percorribile. Anche per noi di Iabloco non devono esserci condizioni preliminari da una parte e dall'altra per l'avvio dei negoziati. Se ci saranno non si comincia neppure. L'unica opzione possibile per l'avvio di una trattativa è un accordo reciproco sul cessate il fuoco. Tutti sanno che prima o poi bisognerà parlarsi, ma ogni parte crede che occorra raggiungere la fase negoziale in una condizione migliore di quella odierna per mettere il nemico in una condizione di svantaggio. L'operazione militare speciale si sta indurendo e sta deumanizzando il popolo russo ogni giorno che passa. Bisogna fare di tutto perché questa spirale di morte finisca. Non credo che un incontro ufficiale possa risolvere la situazione, ma se Xi riuscirà a far capire a Russia e Ucraina che ben presto le conseguenze saranno irreversibili e che anche per la Cina ormai la minaccia è troppo alta, allora non sarà stata una passerella inutile. Così questo Nikolai Ryubakov. Poi abbiamo anche l'intervista alla vice premier ucraina Vereshchuk, che afferma oggi: ora il leader cinese telefoni a Zelensky, la pace arriverà dopo il ritiro dei russi, troppi i loro crimini. E sulla eventualità di invio di armi di Pechino a Mosca risponde: penso che i dirigenti cinesi siano più intelligenti di quelli russi. E tutto questo mentre sul campo, diciamo, a Bakhmut non ci sono novità particolari. E dopo dopo l'incontro Putin e Xi possiamo passare alle altre questioni. La prima in ordine di importanza per il Corriere è quella francese. A Parigi il governo salvo per 9 voti, ma in piazza riesplode la violenza. Non passa la mozione di sfiducia sulla legge per le pensioni, la solitudine di Macron. Giovedì nuova giornata di scioperi e cortei, si teme che la protesta sfugga di mano. E i retroscena li racconta Stefano Montefiori, la premier ormai logorata e i calcoli del presidente. Si scalda, la premier sarebbe Elisabeth Borne, si scalda il duro Gérald Darmanin e ora le opposizioni preparano la corsa al referendum. Peraltro, insomma, non sarebbe la prima volta, Sarkozy per dirne una, in cui un ministro dell'interno poi dalla poltrona di ministro dell'interno assurge, diciamo, a nuova gloria. E poi una breve da Israele, dove dopo settimane di proteste nelle piazze di tutto il paese, il premier israeliano Netanyahu ha deciso di compiere un passo indietro sulla tanto contestata riforma della Corte Suprema elaborata dal suo ministro della giustizia Yariv Levin. In particolare, Netanyahu si è convinto a ammorbidire le linee sulla commissione che dovrebbe nominare i supremi giudici. Non basta però tutto questo all'opposizione, che annuncia un no secco. Poi abbiamo le vicissitudini dei mercati finanziari, con in particolare due vicende, quella di Credit Suisse e quella di First Republic, quindi dalla Svizzera alla California. Credit Suisse sì della borsa, ma è tonfo per First Republic, e scende in campo JP Morgan. Sembra una partita di pallone, ma è un po' più complessa di così. C'è molto allarme per il sistema creditizio svizzero, considerato uno dei più solidi al mondo, ma scrive Federico Fubini, la Svizzera si scopre fragile e con molti misteri, e nei confronti del sistema creditizio svizzero si pone anche la Banca Centrale Europea, dopo la scelta di Berna di tutelare i soci, quelli che hanno la golden share di Qatar e Arabia Saudita. E altre questioni da segnalare, sicuramente la questione della maternità surrogata, che qui arriva a pagina 12, ma altrove ha più spazio. Duello sulla maternità surrogata, frase shock di un deputato di Fratelli d'Italia. Deputato è Mollicone, insomma, uno dei più importanti esponenti di Fratelli d'Italia. È più grave della pedofilia. E poi il caso Annunziata, quella parolaccia che si è fatta sfuggire, e peraltro in televisione in cui se ne dicono un po' di ogni, comunque. E poi Prodi al PD, che Prodi si rivolge al PD, la piazza non basta. L'idea che Romano Prodi, che è quello, cioè, che ha privatizzato e non liberalizzato tutto il privatizzabile dal 96 al 99, torni ad essere il guru della sinistra, è veramente una cosa stomachevole. Poi peraltro ha un'età, insomma, piuttosto avanzata, ecco, un'età in cui di solito uno proprio a voler fare qualcosa fa il padre nobile, e invece niente, è ritornato Prodi di sinistra, vabbè. E poi che cos'altro c'è da segnalare? Il ventesimo anniversario della seconda guerra del Golfo, da un Iraq in cui la maggior parte delle persone o è nata dopo oppure non se lo ricorda. Le bombe, il calcio, l'ISIS e l'iPhone, scrive Andrea Nicastro, storia di Mohammed che compie 20 anni come il nuovo Iraq. Sogno il pallone, alle elezioni non voterò. Sono cresciuto con la paura di essere rapito o ucciso. Poi abbiamo il rapporto dell'ONU sul clima, ultima chiamata, rischiamo 3,5 gradi in più, abbiamo 10 anni di tempo per intervenire, i fondi e le tecnologie sono già disponibili. Intanto oggi a Roma la cabina di regia sulla siccità, frizioni Fratelli d'Italia Lega sul commissario, e Salvini annuncia ovviamente il decreto acqua entro marzo. Va bene, con questo direi che possiamo dichiarare chiusa la lettura del Corriere della Sera, e possiamo andare a dare un'occhiata alla Repubblica. Repubblica apre con questo con questo evento per presentare, diciamo, il restyling del, della sezione affari e finanza del, del giornale, insomma, che hanno partecipato un po' tutti, una serie di grandi nomi. Le notizie cominciano da pagina 6 e cominciano ovviamente con quello che viene definito l'abbraccio di Putin a Xi. Aperti al vostro piano di pace, oggi negoziati formali, firme, la firma di intese economiche, ma la professata disponibilità russa a trattare sembra di facciata. E la mossa cinese su Kiev, scrive Gianluca Modolo, per affermare il modello business senza diritti. Dall'Africa all'Asia al Sud America, scivola precredibile per imbarcare tre quarti del globo su un nuovo ordine. E poi anche qui più o meno tutta l'organizzazione della notizia è questa. Poi dopo ci sono le dichiarazioni statunitensi, il gelo degli USA e la bocciatura del di quello che viene definito il matrimonio di convenienza. Quindi abbiamo la l'utero in affitto peggio della pedofilia, la destra punta a spaccare la sinistra, bufera su Mollicone, l'opposizione una campagna d'odio contro le famiglie arcobaleno, l'esecutivo pronto a inasprire la legge, due obiettivi, issare la bandierina in Parlamento e ostacolare il PD di Schlein. E le minoranze già divise sulla gestazione per altri, la discussione presto alla Camera. E poi c'è il racconto appunto di queste famigerate e terribili famiglie arcobaleno, noi con due madri felici e non alieni. E che cos'altro abbiamo? Insomma, ci sono le varie diatribe interne a tutti i partiti, e che però possiamo anche tralasciare. Anche qui c'è molto spazio per la Francia sulla riforma delle pensioni, il governo si salva in Parlamento ma i francesi invadono le piazze dopo il voto dell'Assemblea Nazionale. Sui social parte il tam-tam dell'opposizione, la premier Borne ottiene una fiducia stentata alla Camera ma per restare a galla Macron merita di scaricarla. E ancora Cutro, si ritorna a Cutro, un'inchiesta a pagina 20, un dossier accusa il governo su Cutro, in 18 casi simili l'Italia intervenne, i legali delle famiglie documentano i salvataggi fuori dalla zona SAR e i capigruppo delle opposizioni chiedono l'accesso agli atti. Spuntano altre testimonianze sul ritardo dei soccorsi. Domenica 26 febbraio la verità inizia a emergere, dice la attualmente deputata Ilaria Cucchi. Intervenga la procura di Roma, chiede Bonelli dei Verdi. E poi c'è un'intervista al cappellano dell'ONG Mediterranea, Mattia Ferrari, che dice: ho minacciato per le mie denunce ma un sacerdote non può tacere, e racconta insomma la varie scene che ha visto. Potete immaginarvi insomma una peggiore dell'altra. Anche qui abbiamo poi spazio per il dossier dell'ONU sul clima, e mi pare che sia basta anche per quanto riguarda la lettura di Repubblica. E allora da Repubblica possiamo passare alla lettura del manifesto. Allora, per quanto riguarda il manifesto pure qui si apre con quelle che vengono definite le lanterne russe invece che le lanterne rosse. Allora, la cronaca di tutto questo l'abbiamo detto. Ci sono due questioni però interessanti. E la prima in questa sezione, la prima è relativa al pezzo di Fabrizio Bielmini sul Kazakistan che torna alle urne, la terza tornata elettorale in meno di 10 mesi dopo il referendum dello scorso giugno e le presidenziali dell'ottobre del 2022. Al pari dei precedenti, il presidente Tokayev ha voluto questo esercizio al di fuori del calendario ordinario nella ricerca di un equilibrio interno dopo le violenze urbane che lo hanno portato ai limiti del collasso nel gennaio 2022, la profonda polarizzazione creata dall'intervento russo in Ucraina. E secondo gli exit poll, il partito di Stato controllerà come tradizione la Camera. E poi Emanuele Giordana dalla Thailandia, ucraini e russi sgraditi, Bali, l'isola di Bali chiude anche ai disertori, arrivano le prime espulsioni. Poi che cosa abbiamo? Il cosiddetto utero in affitto, o peggio dei pedofili, la destra vuole il carcere per i genitori gay, da Fratelli d'Italia una legge per arrestare chi ricorre alla GPA all'estero. Poi Mollicone ritratta, ma insomma davvero un festival a chi la dice più grossa. E poi abbiamo i numeri dell'Istat sulla popolazione in Italia, che è scesa sotto quota 59 milioni, 58 milioni 850 mila, al netto ovviamente di chi poi non è censito, ma insomma il calo ci sta e è dovuto in particolare, c'è l'impatto della guerra in Ucraina, del global warming, tutta una serie di cose, ma anche di un flusso migratorio che se ne dica si è molto non si è arrestato, ma si è molto limitato, e questo fa sì anche che le dinamiche demografiche siano attualmente in perdita, al di là di tutte le idiozie sulle grandi sostituzioni etniche. E poi che cos'altro della Francia abbiamo detto ampiamente, del dossier dell'ONU pure. Poi Marina Catucci torna a parlarci di Trump dagli Stati Uniti. Trump verrà arrestato, gli USA si preparano al contraccolpo. L'influencer di estrema destra Posobiec chiede di ritirare i soldi dalle banche per proteste, e sotto attacco anche il governatore della Florida, il repubblicano DeSantis, per non essersi schierato subito con l'ex presidente residente nel suo stato. I due hanno idee politiche simili, ma Trump detesta cordialmente DeSantis, che potrebbe sfilargli la candidatura repubblicana alla Casa Bianca il prossimo anno. E poi ci sta un'intervista, anzi c'è la recensione di un libro su Bella Ciao, sulla canzone, a pagina 12. Bella Ciao, storia di antagonismo, mitologie e mediatizzazioni, un inno, uno spettacolo, un disco divenuti leggenda, raccontati dal musicologo Jacopo Tomatis. Nel saggio le analisi dell'autore e le contestualizzazioni nelle varie epoche, sicuramente da segnalare. E poi non possiamo chiudere la lettura del manifesto senza segnalare l'inserto centrale dedicato appunto ai 20 anni della seconda guerra del Golfo. Il 20 marzo di 20 anni fa gli Stati Uniti e la Gran Bretagna invadevano l'Iraq, un'occupazione che ha straziato il paese, innescato nuovi conflitti in Medio Oriente e ridotto il diritto internazionale a orpello al servizio delle potenze globali. Tutta una serie di articoli all'interno, insomma, non possiamo certamente segnalarli tutti. Sì, di certo molto interessante è l'intervista alla pacifista e femminista Hanna Edwar, l'Iraq libero e laico nella lotta dei giovani, lo trovate proprio al centro dell'inserto. È Giuliano Battiston che parla dell'ascesa del jihadismo da ribelli a governanti e gli effetti che tutto questo ha avuto sul estremismo islamista globale. E infine la parte più amara forse è quella relativa alle mobilitazioni enormi che ci furono, insomma, venne definita una superpotenza globale il movimento pacifista dell'epoca, che però insomma almeno nel nostro paese a un certo punto si perse in qualche modo. Comunque ne parla Marina Catucci e Gian Sandro Merli, intervista Luigi Ferraioli, intervista dal titolo Guerra Abu Ghraib Guantanamo, così muore la civiltà del diritto. Con questo penso che possiamo anche chiudere la lettura del manifesto e possiamo prenderci qualche attimo di pausa prima di continuare e concludere con gli ultimi quotidiani nazionali che ci rimangono e poi ovviamente le cronache locali a chiusura definitiva.
Vengaremos a las víctimas de moda de injeto.
Allora, alle 9.30 in punto, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, noi ci avviamo abbastanza rapidamente alla fine della nostra rassegna stampa, che a dire il vero non fornisce grandissimi spunti purtroppo nei quotidiani che ci rimangono. Il Messaggero, diciamo poco o niente sulle questioni nazionali, vedremo. Sull'ambito locale invece qualche notizia in più, anche Avvenire, come dire, la lettura di oggi, ecco, da un lato c'è tutta la questione dell'utero in affitto, per cui camminiamo sulle uova e c'è poco da dire, e d'altro canto sulle grandi questioni internazionali, questa, come dire, dire apertura di credito, per carità, gli si fa un torto, ma insomma le posizioni ufficiali sul regime iraniano che campeggiano sulla prima pagina di Avvenire, insomma, capiamo la realpolitik, ma fino fino a un certo punto, anche perché poi questa realpolitik non è che abbia portato poi a tutti questi grandi successi. E quindi così, insomma, sicuramente c'è da segnalare su tematiche sicuramente più consone, su cui difficilmente un quotidiano come Avvenire può sbagliare, l'intervento a pagina 3 del direttore, dell'avvocato e direttore della rivista Giurisprudenza Penale, Guido Stampanoni Bassi, dal titolo "Il diritto penale non è la soluzione per evitare tragedie come a Cutro", perché il decreto legge sui migranti varato il 9 marzo scorso rischia di produrre effetti limitati. È irresistibile quanto illusoria la tentazione di vedere nell'aggravamento delle sanzioni la risposta a problemi che sono anche umanitari e hanno portata internazionale. Davvero, si chiede Bassi, si può pensare che in un ordinamento come il nostro, che già prevede pene molto elevate per questi reati, un ulteriore intervento in sede penale possa avere una qualche efficacia deterrente nei confronti di chi promuove e organizza traffici di esseri umani? A destare perplessità è la premessa su cui poggia l'allargamento di giurisdizione. Inoltre, la nuova norma si applica agli scafisti e ai trafficanti, insomma, tanti gli interrogativi che ovviamente non trovano risposta. E per il resto, come detto, è piuttosto difficile trovare qualcosa. Allora, ecco, diciamo, rimaniamo e chiudiamo su questi temi con la Tunisia e sui timori dell'Italia sui migranti, l'estrema preoccupazione espressa da Tajani a Bruxelles per ciò che avviene a Tunisi. Intanto a Trieste fa discutere l'attivazione di 65 fotocamere per bloccare gli irregolari, sono degli strumenti illegittimi. Tutto questo mentre appunto l'Istat ci certifica perché poi, insomma, i numeri alla fine quelli sono, che i numeri della grande sostituzione etnica non esistono, che non esistono, almeno fino ad oggi, poi domani chi lo sa, ma fino ad oggi non sono entrate milioni di persone nel nostro paese per rimanerci. Anzi, per avere, diciamo, un'organizzazione demografica minimamente efficiente, e questo al di là di ogni giudizio etico-morale che si può dare, ci sarebbe bisogno di un flusso migratorio ben più robusto di quello che c'è attualmente. Ma vabbè, quelli sono i numeri, poi ci sono le dichiarazioni, aiuto, l'invasione, le sostituzioni etniche, i milioni, i miliardi di persone che bussano alle nostre porte. Va bene, e lasciamo stare e a questo punto chiudiamo con le cronache romane, vedendo se ci sta qualche cosa da segnalare. Per quanto riguarda il Messaggero, abbiamo i furbetti del pass disabili, anche questo è un grande classico, in particolare quelli che mantengono il pass di un familiare magari deceduto da tempo. Poi che cosa abbiamo? Il tram 8 che tornerà soltanto che tornerà in funzione soltanto a settembre, e poi mi pare che non ci sia molto molto altro da segnalare, un po' di cronaca nera qua e là, ma insomma niente di particolare. La Repubblica invece apre su l'estrema destra e l'antisemitismo allo stadio. La promessa di Abodi: questa storia finirà. Dopo la denuncia della presidente della comunità ebraica Ruth Dureghel, il ministro dello sport annuncia il giro di vite: libereremo l'Olimpico, individueremo i responsabili. L'abbiamo già sentita, diciamo, altre volte. E poi c'è un'intervista ad Alessandro Portelli che dice: estendere a tutti il comportamento di un gruppo, sia pure non trascurabile, è un errore, ma va preso atto che l'intera maggioranza dello stadio, per indifferenza ma anche per paura, non mette a tacere questi cori. Segnalo l'associazione Lazio e Libertà, che è stata fondata dai razziali democratici che si oppongono allo stereotipo dell'azione fascista. Non è un caso che siano stati aggrediti. E poi ricorda anche una serie di operazioni, di iniziative che portò avanti Portelli con il da poco scomparso Silvio Di Francia. E insomma, questo è un po' il contesto. Poi anche qui non mi pare che ci sia molto altro da segnalare. E allora chiudiamo con la cronaca romana del Corriere. Qui invece l'apertura è per le baby gang di Vigna Stelluti e di Grottaferrata, e da un lato, dall'altro le indagini per l'omicidio di Thomas Bricca ad Alatri. Ieri sera la svolta, arrestato anche il padre del primo sospettato. Mi pare che non c'è molto altro da aggiungere. Allora, detto questo, vabbè, oggi non ci ha dato grandi soddisfazioni la rassegna stampa, ma non sarà così sicuramente nei giorni prossimi. Comunque, per ora chiudiamo qua, dandovi appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8.